Siamo già a ridosso della Pasqua e la liturgia vuole incoraggiarci ad aprire il nostro cuore ad una grande speranza, aprire il cuore al futuro, perché il Signore rompa con la sua grazia e ci dia tanta voglia di vivere, tanta fiducia, oltre che nella sua misericordia, anche in noi stessi. Cioè il Signore ci vuole aprire delle possibilità di futuro. Avete sentito quanto canto c'è stato a proposito di cose nuove, rinnovamenti? Nel Salmo responsoriale, il Salmo 125, abbiamo ascoltato l'esplosione di gioia degli ebrei che tornano dall'esilio babilonese. Erano stati prigionieri di 70 anni a Babilonia, adesso per un editto particolare del sovrano della Persia tutti tornano a casa di Babilonia, tutti tornano a casa loro. E il nostro cuore, dicono gli ebrei, il nostro cuore si allarga proprio alla gioia, tra poco rivedremo le nostre case. Cantate al Signore un canto nuovo. Quanto amato Gesù nel Tempio, probabilmente sul sagrato del Tempio, dove forse c'era più spazio e la gente si accalcava. L'Evangelista Giovanni dice che c'era molta folla e si stringeva attorno a Gesù. Stava parlando Gesù della misericordia di Dio, della bontà del Signore. Stava dicendo a tutti quanti che di Dio non bisogna aver paura, perché Lui è Padre di tutti e per Lui tutti quanti sono uguali. Non ci sono figli privilegiati e figli emarginati, trascurati da Lui. Tutti, anche i più insignificanti davanti al suo sguardo, sono uguali, sono degni d'amore, ugualmente. Quando sta parlando, mentre sta parlando di queste cose, ecco che si apre un palco in mezzo alla folla e arrivano degli uomini, i quali volevano assolutamente incastrare Gesù Cristo in qualche contraddizione. Non gli volevano bene, erano gli scribi e i farisei, stavano continuamente a mettere di bastone tra le ruote. Tutto quello che Gesù diceva loro lo contraddicevano con argomentazioni molte volte piene di sofismi. Allora arrivano questi scribi e farisei trascinando per il bavero, per la veste, una povera donna, una giovane donna, che avevano sorpreso in adulterio, in peccato. E allora la portano davanti a Gesù, con una mano stringono il bavero, le vesti di questa donna trascinata come se fosse un serpente ormai col capo mozzato, e con l'altra mano invece stringevano una pietra. Che è successo? Secondo la legge di Mosè, queste donne che venivano sorprese in questo peccato dovevano essere immediatamente ammazzate a furia di pietre con una sassaiola, dovevano essere lapidate, uccise così. E allora vanno davanti a Gesù e gli dicono: Maestro, noi abbiamo sorpreso questa donna in palese adulterio, secondo la legge di Mosè deve morire, tu che ne dici? Vediamo che risponde. Tutti stanno a sentire, perché Gesù adesso si deve contraddire. Se dice, beh, è la legge di Mosè, è il legislatore, dice così, ammazzate, uccidete. Allora avrebbero potuto dirgli, e dove sta tutto il discorso di misericordia che stai facendo? Vedi come ti contraddici, togliti di mezzo. Se Gesù avesse detto, ammazzatela, uccidetela, non solo avrebbe contraddetto tutto il discorso sulla misericordia che lui stava facendo, ma avrebbe contraddetto anche alla legge dei Romani che dominava qui nella Palestina in quel tempo. La legge dei Romani diceva che la pena capitale, la pena di morte, poteva essere data soltanto dall'autorità romana, non dagli ebrei. Se Gesù avesse detto uccidetela, avrebbero detto allora noi ti denunciamo subito al procuratore romano. Insomma, e se Gesù avesse detto liberate, liberate, avrebbero detto allora tu vai contro la legge di Mosè, contro la legge che è stata data ai nostri padri, allora tu sei un perfido, uno spergiuro. Oh povero Gesù, in qualsiasi modo si fosse mosso sarebbe stato preso in castagna, come si suol dire, sarebbe stato fatto in fallo proprio da questa cagnara di gente che stava lì con gli occhi cupidi a vedere come sarebbe andata a finire. E allora Gesù dice il Vangelo che si piega per terra e si mette a scrivere sulla polvere. Perciò probabilmente non stava nel tempio ma stava fuori. Si mette a scrivere sulla polvere, a scrivere dei geroglifici, chissà che cosa segnava, si divertiva così. E siccome quelli insistono, dicono: Maestro, che ne dici? Richiamano per questo suo assortimento. E Gesù allora solleva il capo e dice: Chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra.
spirito poi può dire: io non ho mai fatto un peccato. Voi che pretendete di giudicare la gente, ma chi di voi è senza peccato? Scade la prima pietra. Vedeva che c'avevano la pietra in mano, e allora quelli lì la pietra la scagliano, sì, ma non addosso a quella donna, la scagliano a terra, se la lasciano cadere silenziosamente, senza fare troppo rumore, se la lasciano cadere a terra, perché nessuno ha il coraggio di dire: io sono peccato, sono senza peccato. E allora un alunno, a cominciare dai più vecchi, se ne andavano via. C'era tanto sole quel giorno lì sulla spianata del Tempio, probabilmente era una giornata di primavera, e perciò Gesù poteva parlare così all'aperto. C'era tanta folla anche, ma piano piano lì sulla spianata, sulla piazza, non rimase nessuno, rimase lì a terra, avvolta nei suoi panni, soltanto quella donna che non aveva il coraggio di alzare lo sguardo verso Gesù. E Gesù, quella donna è Gesù soltanto. Allora Gesù si alzò e disse: donna, dove sono? Nessuno ti ha condannato? Dice prima: donna, la chiama. Quella donna allora alza lo sguardo, finalmente si sente interpellata. Finora non aveva per nulla fissato il suo sguardo, i suoi occhi negli occhi di Gesù. Aveva un po' di paura, perché Gesù era santo, Gesù conosceva tutto. Allora era certa: se gli uomini la condannavano, chissà Gesù, gli uomini cattivi la condannavano, chissà Gesù, che era lo specchio della santità, si sarebbe vista lei proprio in quello specchio contaminata di tanto tempo. Aveva paura, non aveva il coraggio di alzare lo sguardo verso Gesù. Però adesso si sente chiamata: donna, alza lo sguardo. Gesù dice: dove sono? Che ne so? Nessuno ti ha condannato? Lei risponde solo all'ultima domanda: nessuno, Signore. Ah, Gesù la chiama donna e lei risponde: Signore. Stesso titolo che si dà a Yahweh, nessuno. E Gesù dice: vai, neppure io ti condanno, neppure io ti condanno. Come ci sentiamo messi alla gogna tutti quanti noi, carissimi fratelli, che abbiamo 100 giudizi pesanti sulla gente, che spargiamo giudizi su tutti, che diamo le nostre pesantissime condanne sul capo dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, senza remissione, senza appello, mandiamo subito in giudicato tutte le condanne d'appello. Gesù che dice: neppure io ti condanno. Perché non ha sbagliato? Ma sì che ha sbagliato. Ma Gesù non condanna, non condanna. Chi può sapere i segreti del cuore? Però dice: vai, non peccare più, adesso non sbagliare più. È bellissima questa leggerezza di Dio che si adagia sulle nostre anime come un'ala, si adagia col tremito di una palpebra, leggerissimo. Signore, non ci schiaccia sotto il peso della sua santità, non ci annulla, non ci sgretola, non ci fa infrantumi, proprio con la pesantezza della sua onnipotenza, non ci distrugge. Passa, ho detto, come il fremito di un'ala, come il battito di un sopracciglio, una palpebra. Ci sfiora quasi come ci sfiora l'anima col petalo di un fiore, così. Ci passa accanto, ci dà un soffio di vita. Capite com'è bello? Perché pure noi siamo coperti di peccato, pure noi che stiamo lì davanti al Signore prostesi nei nostri cenci, non abbiamo il coraggio di sollevare lo sguardo verso di Lui, perché ne abbiamo combinate di tutti i colori. Ma Gesù passa vicino a noi e ci dice: neppure io ti condanno, alzati, vai, vai in pace, non sbagliare più, non peccare più. A tutti quanti noi è rivolto questo invito verso il futuro. Ci dà una vita in più, ci rinnova, ci dà una nuova vita, ci accredita tanto futuro, ci dà delle possibilità di avvenire, di attese. Vedete, anche in queste svolte cruciali, in questi snodi così tragici come sono quelli del peccato, il Signore ci offre una possibilità di risurrezione e di vita. Ecco perché adesso che arriva la Pasqua, tutti quanti noi dobbiamo vibrare sotto questo fremito di luce, sotto questo fremito di speranza che il Signore fa aleggiare su tutti quanti noi. Noi oggi ce l'abbiamo da questa Chiesa non soltanto con l'animo gioioso, perché sappiamo che se tutti gli uomini ci condannano, c'è uno che ci vuole bene, non ci condanna, non ci distrugge, ma ci dà una possibilità di vita. Ce l'abbiamo detto ieri, non soltanto perché prendiamo coscienza di questa realtà, ma anche perché sappiamo che Gesù Cristo si pone sempre al nostro fianco per ridarci il coraggio di camminare. Non torniamo più al peccato antico. È il momento della conversione, il momento della Quaresima è giunto proprio al suo vertice, al suo topo. E allora bisogna approfittare di questo momento, carissimi fratelli, perché i nostri rapporti con Gesù Cristo li regoliamo davvero e non si pecchi più. Se lui dice neppure io ti condanno, non vuol dire questo che lui giustifica i nostri comportamenti sbagliati, vuole soltanto aprirci da chiudere per sempre questa porta di palmento del nostro vecchio passato e aprirci la finestra che guarda sul futuro. Allora accogliamo questo invito del Signore. Moduliamo su registri diversi il canto di lode che noi dobbiamo rendere a Lui, perché non sia artefatto, perché non sia ambiguo sulle nostre labbra. I registri della sincerità, del pane azimo, della freschezza, della novità di vita, dell'accredito sul futuro per noi e per gli altri, dell'astensione dal giudizio nei confronti degli altri, dello sforzo che dobbiamo fare per entrare nelle ragioni dell'altro, l'accoglienza dell'altro, capite? Non rimangano parole soltanto buone per una celebrazione e poi dopo messe nel dimenticatoio oppure nel cestino dei rifiuti delle nostre memorie. Ecco allora la novità. Vedete, noi stiamo celebrando un momento anche molto bello, la novità anche sul piano così della linea architettonica di questa chiesa parrocchiale. Oggi noi stiamo benedicendo, consacrando un altare, abbiamo battezzato, stiamo rivedendo, cioè, i riti del battesimo, no? I riti del battesimo, della cresima, sull'altare come se fosse una persona. Bene, anche questo deve indicare per noi, deve essere un segno di futuro l'altare. Dovremmo essere puri come angeli, visto che c'è un angelo che sorregge la mensa, dovremmo essere puri come angeli ogni volta che ci accostiamo all'altare. E dovremmo essere anche generosi, aperti, così come quest'ala di angelo, spalancata proprio sotto il peso di questa pietra. Dovremmo essere ogni volta in tale sintonia con Gesù Cristo e col suo sacrificio, da sentirci pesare nella nostra vita, pesare, leggerissima anche qui però con l'ala, pesare tutto il mistero della salvezza operata da Gesù Cristo, fare tutt'uno con Lui, mescolare la nostra sofferenza con la sofferenza di Lui. È molto bello comunque che questa Chiesa, in cui il desiderio di rendere onore al Signore anche in termini visibili è sempre più forte, è molto bello che in questa Chiesa oggi si proceda a questa liturgia, a questo rito. Io devo ringraziare tantissimo tutti coloro che si sono adoperati perché venisse realizzata quest'opera, oltre allo scultore, tutti gli amici della comunità parrocchiale, in primo luogo Vincenzo, il parroco, il quale oggi facciamo anche gli auguri onomastici per questa realizzazione. Io sono convinto che non vuole essere soltanto un elemento architettonico che abbellisce sul piano estetico la chiesa, ma vuole essere anche la collocazione di un segno perché la nostra lode al Signore sia più chiara, più viva, più autentica. Cari fratelli, vi faccio un augurio. Il Signore vi preservi da tutte le bugie, da tutti i trucchi, da tutte le superfettazioni che non rispondono alla verità. Se questa è una collocazione, la collocazione di un segno che indica qualcosa, fate in modo che i vostri gesti offertoriali, i vostri gesti di consacrazione, i vostri gesti di comunione siano davvero espressione di un amore profondo, autentico, vero, che vi portate nel cuore. Dal momento che il Signore
merita il meglio di tutte le espressioni della nostra vita. Grazie quindi per questa celebrazione e dal momento che adesso la liturgia ha un'eloquenza che dispensa tantissimo le sopraggiunte del nostro vocabolario, io vi invito, vi esorto a seguire con la massima attenzione quello che adesso nei riti viene predicato.